Allora, Wanted, il fuorilegge, un nome che sembra più un film western che un messaggio, però ha molta attinenza. Poi nel corso del messaggio che porterò si chiarirà un po' il perché di questo titolo. Come sapete, Wanted è ricercato, e fuorilegge ovviamente qualcuno che viene accusato di non rispettarla, diciamo così. Lo scopo e l'argomento di oggi è quello di portare questa meditazione e di sottolineare quanto sia inutile e ipocrita il legalismo religioso. In altre parole un po' più comuni, quanto siano inutili una serie di regole che ripetiamo costantemente all'infinito e senza neanche accorgerci, e dal punto di vista spirituale assolutamente inutile. Come sappiamo, l'essere umano, gli uomini, cercano di stabilire costantemente regole e le portano poi all'estremo, fondamentalmente per controllare le masse, per controllare i popoli, e queste regole sono utili perché rispettandole alla fine sai che le genti faranno esattamente quello che sta in queste regole. E chi ovviamente deve rispettare si adagia in una quotidianità, spegnendo il cervello, le segue in maniera bieca e senza farsi le domande, aumentando ancora di più i privilegi di chi ha fatto queste regole. Questa è storia, nei millenni si sa questa roba, però si continua a ripetere. E è così, non so perché, non sono un sociologo, ma è abbastanza normale vederlo. Quindi il brano che andrò a leggere oggi, il messaggio di oggi, si tratta proprio di capire perché Gesù condanna questi legalismi e queste regole ripetute all'infinito. Il brano di oggi, a cui farò riferimento, è contenuto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 12, versetti da 9 a 16, che leggerò io, poi gli altri versetti magari intervalliamo la mia voce. Poi, allontanandosi di là, giunse nella sinagoga, ed ecco c'era un uomo che aveva la mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro: chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto più di una pecora, è dunque lecito far del bene in giorno di sabato. Allora disse a quell'uomo: stendi la mano. Ed egli la stese, e la mano ritornò sana come l'altra. I farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là, una gran folla lo seguì ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo. Però svilupperò la mia riflessione su quattro punti. Il primo è ripercorrere che vuol dire il sabato, che significato ha il sabato, soprattutto per gli ebrei. Sviluppare un po' il concetto del complotto, come l'avete già letto, c'era un complotto nei confronti di Gesù, l'inconsistenza della religione, che è l'argomento che ho detto prima, e fede e sforzo richiesto. Allora, da questo episodio dobbiamo ricordare che Gesù viene da un episodio precedente in cui lo stesso giorno, attraversando dei campi di grano con i discepoli, camminando con la mano prendono queste spighe, e dalla fame, probabilmente erano affamati come dei cinghiali, mi verrebbe da dire, quindi mangiano queste spighe. E questo fatto, appunto, Gesù viene accusato perché il sabato è un giorno in cui non si fa nulla e non si deve assolutamente fare nulla, quindi questo gesto era fuori legge. E quindi Gesù, i farisei, che erano appunto questa casta di che avevano il potere, lo accusano di fare questo, di non rispettare la legge. Sappiamo anche che Gesù era abbastanza usuale, per lui era abbastanza usuale fare miracoli il sabato. Proprio, cioè nella Bibbia si legge che fa il sabato, non il mercoledì, il giovedì, il sabato, lui prendeva questo giorno proprio come, diciamo, per rendere ancora più forte il suo messaggio. Ora, andiamo a vedere che significato ha il sabato. Il sabato, intanto, che nella lingua ebraica è chiamato Shabbat, e lo conoscerete perché è abbastanza, diciamo, comune, è universalmente tradotto come riposo, o tempo del riposo, o in un'altra traduzione più letterale è lo smettere di fare qualcosa, quindi l'induzione a smettere di lavorare. Quindi è un qualcosa che va oltre al riposo per lo Shabbat, quindi è smetti di fare quello che stai facendo, fermati. Il primo versetto in cui nasce, cioè viene detto questo comandamento, è in Esodo 16:23. Chi chiederei a qualcuno di leggere? È già lì. È facile da leggere.
Ed egli disse loro: questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere e fate bollire quello che avete da bollire. Tutto quello che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani.
Ok, non so se qualcuno di voi è stato in Israele. In Israele c'è gli ebrei lo rispettano alla regola, e una cosa che mi colpì in un albergo è che gli ascensori ce ne sono alcuni per, diciamo, i non ebrei ed altri per gli ebrei, non perché ci sia segregazione, ma perché l'ascensore per gli ebrei fa i piani, cioè fa un piano per volta e le porte si aprono e si chiudono senza dare alcun comando e si sposta. Questo perché? Perché quel giorno gli ebrei non possono lavorare, quindi non possono neanche schiacciare il bottone. Okay? Per dirvi quanto è pervasiva questa regola del sabato. Vi faccio un altro esempio. Io sono appassionato di fotografia, c'è un negozio a New York che vende fotografie, è gestita da una famiglia ebrea, e il venerdì sera al tramonto spengono il sito. Quindi se tu vuoi ordinare qualcosa online non puoi, perché per loro è lavorare. Questo per dire quanto queste regole sono state, diciamo, pervasive, e quindi ogni tipo di lavoro deve essere assolutamente evitato. Presto, ovviamente, questo comandamento che abbiamo appena letto farà parte del decalogo, quindi 10 comandamenti. E infatti lo troviamo in Esodo 28:10, dove dice che ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il lavoro, ma il 7° giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario. Quindi diventa una regola e legge. Il sabato non devi fare assolutamente niente. E quindi viene imposto che ogni 6 giorni deve essere intervallato da un giorno di riposo. Quindi 6 giorni lavori, un giorno di riposo, 6 giorni lavori, un giorno di riposo. Questa è la regola. In Genesi 2:2-3, che diciamo è il primo versetto in cui compare questo, diciamo, riposo, si legge che il 7° giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il 7° giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il 7° giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Questi, diciamo, versetti a memoria magari non si ricorda, ma diciamo lo sappiamo tutti che il 7° giorno è il giorno del riposo. Ma vorrei farvi notare una cosa importante, che Dio fece la sua opera in 6 giorni, la fece tutta dall'inizio alla fine. Non è che trascorsero 6 giorni e diceva: me lascio da parte qualcosina da fare ancora. No, l'aveva fatta tutta dal primo al 6° giorno e non gli avanzava niente da fare. In più, se notate, Dio non può essere stanco, quindi non ha bisogno di riposarsi dalla stanchezza. Quindi dobbiamo riflettere sul significato di riposo. Riposo, in questa eccezione, vediamo cosa vuol dire. In più, un altro punto fondamentale, mentre se leggete Genesi troverete che dal primo al sesto giorno, ogni giorno finisce, fu sera e poi mattino, ok? Il settimo giorno non finisce. Cioè, inizia il settimo giorno, ma non dice fu sera, poi mattino, l'ottavo. Quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che il riposo per il sesso del Signore era un riposo contemplativo, cioè fatta tutta l'opera io mi dovevo fermare a contemplare la creazione, quello che avevo fatto, e il suo riposo è riposo in Lui, e Lui ci aveva invitato a riposare con Lui in maniera, diciamo, indefinita, soltanto che a un certo momento ci si è detto no, aspetta, sto riposo, magari adesso provo a fare qualcos'altro. E da lì siamo usciti a riposo, la storia insomma non la ripercorro, la sappiamo tutti, ed è entrato nell'uomo il peccato. È evidente però che questo riposo continua a offrircelo, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Ritroviamo ancora in un altro versetto in Deuteronomio, ancora una volta questo fatto del settimo giorno, dove il Signore ricorda che gli israeliti sono stati schiavi in Egitto, quindi per ricordargli che sono stati schiavi gli dice che devono rispettare il settimo giorno. Infatti dice: ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente, con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Quindi questo è un patto che il Signore aveva fatto e appunto doveva ricordare questo. Come avete visto e come vedremo poi nella storia, questi precetti sono stati arricchiti con fronzoli, poi non schiacciare il bottone dell'ascensore, spegni il sito, non respirare, non far da mangiare, non accendere il fornello, quindi una serie di regole che uno dovrebbe stare tutto il giorno immobile, ma diciamo che che significato ha? Cioè, potete fare la domanda a voi stessi e darvi, se riuscite, una risposta. E la sintesi di tutti questi versetti è che Gesù Cristo, alla fine, quello che ci vuole dire è che è Lui il nostro riposo. Il sabato è Gesù Cristo. E in questo momento il sabato, inteso come Shabbat o come riposo, non è altro che la proiezione dell'ombra di Gesù Cristo su di noi. Quindi è solo l'ombra. Se vogliamo entrare in Gesù Cristo, dobbiamo cercarlo, e Lui ci darà il suo riposo. Quindi sarà sempre sabato. Andiamo avanti. Abbiamo detto che i farisei, impazziti, perché ovviamente la folla cominciavano a conoscere Gesù Cristo, cominciavano acclamarlo, a seguirlo, e per questo i farisei era la perdita del potere assoluto. E quindi cosa furboni, escogitano un metodo, per farlo cadere in trappola. Furbi, tra virgolette, perché cosa fanno? Dico, ci penso io, ti faccio una bella domanda chiusa, così tu rispondi dicono sì o no. Quindi sia che tu rispondi sì o rispondi no, ti frego, e questo è evidente che tu non stai rispettando la legge. Quindi ti chiedono: è lecito fare guarigioni il giorno di sabato? Ok? Gesù però dice: aspetta un attimo. E Gesù è anche precursore di alcune tecniche di coaching che si utilizzano oggi anche nelle aziende. Dice: non ti rispondo sì o no, ti rispondo con una domanda. Ok? Ti rispondo con una domanda, in modo tale che sei tu stesso a sapere la risposta, non te la devo dare io. Questa domanda è: chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade il giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Si risponde da solo. Perché è importante questa frase? Perché sappiamo che i farisei ovviamente ha fatto mille regole, ma hanno trovato le eccezioni per poter gestire le pecore, il bestiame, che per loro erano un asset di ricchezza importante, perché perdere una pecora, perdere un bue, qualunque cosa sia, diventava una perdita non banale. E quindi, insomma, questi neanche rispondono, perché la risposta era talmente ovvia che cosa deve rispondere? È evidente che in questo passo voglio sottolineare come il modello di Gesù Cristo sia assolutamente attuale, assolutamente un punto di riferimento, e come lui si comporta da coach, nel senso che noi, osservando, leggendo quello che fa, per noi è un modello da imitare. Quindi non soltanto capire quello che ha fatto, ma se ci mettiamo nella condizione di fare quello che ha fatto lui, è efficace l'azione, perché come vedete diciamo che i farisei, diciamo, sono stati abbastanza zitti. Allora andiamo avanti con il racconto, vediamo appunto come la regione sia inconsistente, perché appunto certo un uomo, aggiunge Gesù, certo un uomo vale molto più di una pecora, e qui lui aggiunge la risposta: è dunque lecito far del bene in giorno di sabato. Perché è inconsistente? Perché è incoerente? Perché appunto fai tutta una serie di leggi, dopodiché quando devi guarire un uomo dici no, aspetta, no, va, questo non va tanto bene, se c'è la pecora allora tutti giù a prendere la pecora. Quindi vuol dire che proprio c'è qualcosa che non va alla base. Quindi davanti alla preeminenza dell'uomo non c'è possibilità per i farisei di ribattere o di dire qualsiasi cosa. Quindi andiamo avanti, cosa succede? Quindi Gesù prende, cioè si alza, va da questo uomo e dice: stendi la mano. Ed egli stese la mano e la mano ritornò sana come l'altra. Qua dobbiamo poi medesimarci nella scena. Quindi immaginate di entrare in questo locale e c'è una persona che ha una mano così. Quindi sicuramente non bella da vedere, sicuramente una posizione un po' contorta. E quindi arriva Gesù e gli dice: stendi la mano. E dice: come stendi la mano? Vedi? C'è tutta storta, come faccio a stenderla? Cioè c'è anche forse un po' di imbarazzo, adesso sto un po' aggiungendo, però provate a immaginarlo, no? Di trovare qualcuno e dice: alzati, sono paralizzato, come faccio a alzarmi? E qua notiamo come Gesù sceglie una modalità di guarigione particolare, perché Gesù, essendo Dio, avrebbe potuto dire: stendi la mano. E lo stende la mano, posto, ciao, grazie, arrivederci. Invece no, lui cosa fa? Dice: stendi la mano, quindi vuol dire che gli richiede di fare uno sforzo disumano, perché sta mano è fatta così, cioè non verrebbe proprio di stendere la mano. E quindi chiede appunto uno sforzo all'altra persona di compiere questo gesto. Lui stende la mano e evidentemente è anche colmo di fede, okay? Quindi per fede stende la mano e istantaneamente è guarita. Quindi la modalità con cui Gesù fa questi miracoli è proprio questa, è quella di richiedere un atto di fede profondo, uno sforzo nostro, perché da solo non arriva, quindi noi dobbiamo sforzarci, perché naturalmente non siamo fatti per andare naturalmente, e un rapporto personale, perché non è che parlava con i farisei, gli ha detto: oh, stendi la mano un attimo, che no, ce l'ha guardato negli occhi, gli ha detto: stendi la mano, lui ha aspettato, quello ha steso la mano e è guarito. Quindi la sequenza è questa. È ovvio che la forza dell'obbedienza, della fede, contrasta con la logica, perché la logica avrebbe detto: boh, dai, non scherzare, facciamo un'altra volta, non va bene. Quindi la cosa importante è il rapporto personale che abbiamo col Signore, la ricerca del Signore e lo stende la mano. Noi tutti siamo infermi spiritualmente, abbiamo un'infermità, siamo rachitici, ma chi ha steso la mano? Tu l'hai stesa la tua mano per lui? Ok, allora, Detto questo, succede che poi, diciamo, il racconto va avanti, i farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire, e evidentemente, siccome aveva fatto questa guarigione, il popolo cominciava a fomentare, gli mettono praticamente una taglia, diciamo così, adesso non è così, però era per ricollegarmi al titolo, quindi cercano in tutti i modi di farlo morire, proprio di ammazzarlo, ma appunto Gesù, sapendolo, si allontanò e una gran folla lo seguì. Da notare che li guarì tutti, quindi torniamo al punto di prima, ha fatto ancora lo schiocco e ha guarito tutti o no? No, perché chi l'ha seguito l'ha ricercato e l'ha seguito perché sapeva per fede che l'avrebbe guarito. Quindi anche con le masse lui si comporta nello stesso modo, quindi lo devi ricercare. Allora andiamo a vedere un po' perché queste regole alla fine ci si ritorcono contro, non servono a niente. C'è un film, non so se avete visto, si chiama Il bambino col pigiama a righe, è una storia di un nazista che ha un figlio, che è quello vestito bene ovviamente, che si chiama Bruno, e il padre viene promosso, diciamo così, e trasferito in un villaggio dove c'è un campo di concentramento. Questo villaggio non c'è nessuno, non ci sono bambini, questo bambino va un po' s'annoia e va a ricercare in giro per, diciamo, il circondario se c'è qualcosa. Trova questo campo di concentramento, inizialmente non sa cos'è, pensa sia una fattoria, ok? È una fattoria, però col filo spinato, quindi pensa alle mucche, non posso passare. E comincia a frequentarlo, incontra questo ragazzino ebreo, Shmuel si chiama, e tra i due nasce questa amicizia, separata da un filo spinato, che però viene coltivata nel tempo. Un giorno, appunto, si organizzano e il bambino tedesco scava una buca e si infila sotto. Lascia i suoi vestiti e ne prende altri che aveva portato il bambino ebreo. Il bambino ebreo dice: vieni, andiamo a cercare mio papà, che te lo faccio conoscere. A un certo punto c'è un rastrellamento, vengono tutti rastrellati e vengono portati in un posto dove pensano di dover fare la doccia. Okay? Peccato che era una doccia a gas. Quindi in questo locale vengono messi e muoiono tutti. La mamma, dopo un po' cercando questo ragazzino, si accorge che non lo trova più, va in giro, trova i vestiti davanti al campo. Siccome erano programmate queste docce, allora in quel momento lì realizza che il figlio è stato, diciamo, asfissiato col gas. Chi a causa del suo male piange a se stesso. Perché questo è una serie di regole che va contro l'amore e odio, sono regole che vengono messe ma che non servono assolutamente a nulla, sono basate sull'indifferenza, sul distruggere qualsiasi cosa. Questo è un po' il messaggio del fatto che troppe regole basate non sull'amore ma sull'odio fanno assolutamente male. Concludendo, abbiamo detto che la religione è ipocrisia. L'abbiamo visto, la religione non serve a nulla, ha una serie di precetti che alla fine vincolano, non aiutano, l'abbiamo visto durante la spiegazione. L'amore vince sempre sulla legge, l'abbiamo visto anche con questo racconto, l'odio non si sa mai dove porta, in quel caso ha portato a quel fatto. Gesù è il nostro sabato, il nostro riposo, è Lui che dobbiamo cercare, perché solo in Lui riposiamo costantemente, e per far questo dobbiamo avere una relazione personale e avere fede. L'unico modo per essere guariti della nostra paralisi spirituale è quella di aver fede, stendere la mano, cercare Gesù Cristo, parlare con Lui, e Lui agisce se lo ritiene opportuno. Se non ritiene opportuno, non succede nulla, ma i fattori abilitanti sono quelli che ho appena detto. Quindi, riassumendo, abbiamo visto questo brano che è iniziato appunto con questo titolo, Il fuorilegge. Sappiamo che i farisei volevano uccidere Gesù perché faceva secondo loro, cose che la legge non rispettava. Abbiamo però visto che Gesù di fatto non è che non rispettasse la legge, ma l'applicava secondo un criterio d'amore. Abbiamo visto qual è il significato del sabato, ricordatevi l'esempio dell'ascensore, su e giù, sull'ascensore viene trasportato, come i farisei erano abili, diciamo, a fare complotti, ma assolutamente dei pivelli a argomentare le loro accuse, anche perché non erano infondate. E abbiamo poi visto come la fede richiede uno sforzo forte, personale, perché da soli tendiamo a fare altro. Noi dobbiamo sforzarci di passare attraverso questo passaggio. Abbiamo visto l'esempio e abbiamo concluso con queste quattro regole. Questo è il messaggio che volevo portarvi oggi e vi ringrazio. Amen.